Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Originale di Tolkien. Eccoci, siamo live. Ciao a tutti, ciao Giuliano, ciao Omar, grazie di essere qui con noi. Salutiamo quelli che ci ascoltano in diretta: Alessandro, Claudio, Lillo, Corrado, Michele Sessa e Lucia. Ho fatti tutti. E eccoci qua. Tolkien, la cosmogonia di Tolkien.
Beh, prima di tutto bisogna fare una sorta di festeggiamento, perché questa, ragazzi, è la live 42, per cui
sì,
non so cosa possa succedere stasera.
Ciao Verusca, è un numero fondamentale, considerato che abbiamo concitato 42 settimane fa, anzi 43, perché noi l'abbiamo saltata, e che in tempi di Covid non è proprio ovvio fare 42 settimane operativi.
Questo è bello, esatto, se vedete il commento.
Quindi questa è già un risultato da portare a casa. Dopodiché questo nasce l'idea da, vabbè, ovviamente Tolkien e cosmologia, secondo me, sono due cose, una più bella dell'altra. Nasce dall'idea appunto di andare a cercare tutta la scienza che c'è in Tolkien, che è stata anche analizzata per alcuni versi, ma di solito è trascurata rispetto all'aspetto puramente fantasy. In realtà si possono trovare tantissimi spunti. Salutiamo, prima di cominciare, Verusca, abbiamo detto, Enrico, De Anna, Valentina e Giugiu Giallo. Ah, anche Catalina, ciao Catalina. Allora, Giuliano, da chi partiamo? Abbiamo rifatto sta scaletta 18 volte.
Sì, vabbè, partiamo da qui, dai.
Dai.
Va bene, da queste due lettere di Tolkien in particolare, questa prima, dove vedete dice che sì, chiaramente lui ha scritto delle storie, ma crede che tutta la consistenza del mondo mitologico che ha messo in piedi può essere testata da qualche ragionamento razionale, qualche tentativo di spiegazione e così via. E poi anche la lettera dopo, che è ancora più importante, perché dice esplicitamente che lui ha sempre immaginato la Terra di Mezzo come in realtà un'antichissima storia ormai perduta della nostra Terra, e quindi ha senso cercare dei paralleli culturali, scientifici e così via tra la nostra storia, la nostra conoscenza e quella messa nel Signore degli Anelli e negli altri libri di Tolkien. E tra l'altro apro e chiudo una piccola parentesi. Mi sono un po' documentato per fare questa puntata, ed esiste un mondo di studi tolkieniani, esiste tantissima gente che dedica una porzione significativa della loro carriera accademica a studiare tutti i libri, le lettere e gli appunti di Tolkien. lo fanno perché per tanti motivi, perché trovi dei paralleli, perché quello che ha fatto Tolkien bene o male ti aiuta anche poi a capire meglio dei miti antichi e delle leggende nostre, tutto sommato, perché lui ha rimaneggiato tutte le leggende vere. Tolkien aveva una cultura spaventosa. Io in particolare citerò spesso degli studi di Kristin Larsen, una professoressa di astronomia, che ha pubblicato tantissimo su Tolkien. Esistono delle riviste, dei centri di studi, insomma, adesso
noi sono i journal referati.
Esatto, noi al solito ora un po' scherzeremo, un po' daremo qualche spunto, ma io non sono assolutamente uno studioso tolkieniano, insomma, è qualcosa che esiste ed è molto molto serio, questo ci tenevo a dirlo. Poi noi cazzeggeremo come nostro solito.
Sì, no, ma noi siamo degli idioti, quindi su quello non c'è niente da fa. Però appunto l'idea, ecco, due spunti. Uno è questo, che spesso leggere il Signore degli Anelli è anche una porta per poi chi si è dedicato agli studi, perché lui faceva etimologia, studio dei linguaggi, quindi poi per lo studio del Medioevo, eccetera, eccetera. E la consonanza, che è un termine che si usa spesso quando si fa le similitudini tra scienza e religione, l'assenza di contrapposizione per certi aspetti, e appunto la consonanza tra la vecchia terra di mezzo e quella, che il termine appunto è dell'Old English, e quella del nostro mondo, è che appunto non è identica, la geografia cambia, la struttura cambia, però ci sono parecchi punti di contatto. Ciao Tieria, però volevamo partire con F4, no, De Botto, relatività generale, così De Botto, perché tutto questo in realtà, almeno per me, nasce da quando nel Weinberg, che è un libro di relatività alto così, Gravitation e Cosmology, tutta relatività speciale, Weinberg ha vinto anche il premio Nobel, però appunto a pagina, pure lui comincia F4, mettiamoci Tolkien, a pagina 7, De Botto, sempre per citare Boris. La Terra di Mezzo è piatta o no? Perché appunto nella relatività generale si introduce il concetto di spazio-tempo, si introduce il concetto di spazio non euclideo, quindi curvo, curvato dalle masse, e quindi la metrica, cioè la distanza tra due punti, non è una linea retta euclidea, ma è una linea curva, e da lì poi l'eclisse della stella non eclissata dal Sole, di che provò la teoria di Einstein e così via. Ma tutto questo si misura essenzialmente se i triangoli sono triangoli euclidei o no. E quindi si fa tutto questo conto qui, che sembra complicato, ma rispetto al resto è proprio acqua fresca, per dimostrare appunto che la Terra di Mezzo, se fa il conto, effettivamente è una superficie sferica. Che non solo è importante nel fatto che, vabbè, gli idioti che ancora credono la Terra sia piatta, eccetera, eccetera, ma per il fatto che la descrizione sia talmente accurata, magari per caso, da darci una Terra sferica, ma perché poi, lo vedremo più avanti, la Terra di Mezzo nasce come Terra piatta e poi si evolve a seguito di una serie di dissapori che c'erano stati con Morgoth, il capo dei Sauron, e gli altri Valar, che insomma ha cambiato un po' la struttura dello spazio-tempo.
C'è anche chi ha tirato fuori dei raggi della Terra di Mezzo da queste distanze, perché se tu ci metti solo fuori un raggio della Terra, adesso non mi ricordo che numeri vengono fuori, più raggi compatibili con le misure che abbiamo,
perché 380 siamo noi,
proprio così che si misuravano, che anticamente si cercava di misurare il raggio della Terra. Si calcolava...
Sì, ma l'hanno fatto, tra l'altro. Beh, forse loro lo facevano con Eratosthenes e Company, lo facevano con l'ombra, no? Che pure lì, tanto
sì,
di cappello.
Calcolavano la distanza tra quei due punti, quindi si facevano il percorso a piedi e misuravano le distanze. Poi vennero in mente dei modi più furbi, ora non mi ricordo chi era l'arabo, che poi mi sa che era persiano, ma insomma parliamo di musulmani, ottavo, nono secolo, che disse, ma basta che vai su una montagna dove vedi l'orizzonte, misuri l'angolo con l'orizzonte, e a questo punto ora non c'ho il disegnino, ma insomma è trigonometria, che saputo quest'angolo tu calcoli il raggio della Terra.
E che c'è?
Una roba di trigonometria.
Partiamo dalla Luna, che ci abbiamo messo? Ah no, ecco, no, scusa, quindi per la parte anglosassone citiamo, c'è anche quest'altro blog bellissimo, ciao Alessio, che questo è uno studioso di lingua anglosassone, eccetera, eccetera, però cita e fa tutto un pezzo sull'ispirazione di Tolkien, che appunto è questo che io leggo in maniera becera: e Ale Arend, l'Engel Beorta, Stoffer Midangermon Unsended, che è un poema anglosassone in cui cita sia Earendil che la Terra di Mezzo. Salve, o Earendil, più luminoso tra gli angeli, mandato sulla Terra di Mezzo tra gli uomini. Poi questo poema continua ed è tutta una, appunto, scritta in lingua anglosassone, che colpì Tolkien nei primi studi degli anni del 1910. E anche qua tu giustamente citavi, no, questo qui che è Tolkien Research in un contesto della cosmologia medievale.
Sì, qua si va a confrontare la cosmologia di Tolkien con la cosmologia medievale per capire cosa ha attinto e cosa no Tolkien, e vengono fuori dei paralleli molto divertenti. Il primo di tutti è ricordiamolo, come nasce il mondo, l'universo tolkieniano? Nasce da una canzone, lo ricordate, no? I Valar, che sono nati prima di tutti i tempi, ma comunque nati
dai Lúvatar,
dai Lúvatar, che cantando creano quello che poi sarà
la musica degli Ainur. Infatti loro nascono come Ainur, fanno la musica. Melkor, che era il più potente, il più rompiscato dei Valar, dice: no, ma io qui la farei così, la ripresa, qui ci farei un dolly, e gli rovina più volte la musica, deve rifare il mondo più e più volte.
Qui Lúvatar lo smonta subito, perché gli dice: guarda, che qualunque cosa tu faccia, io l'ho già prevista, perché tu vieni da me, e quindi non puoi far davvero qualcosa che mi faccia danno. Però Melkor non capisce niente, continua. Però già lì sarebbe chiusa la storia, perché insomma te l'ha detto, sei previsto anche te. E questa cosa della musica, appunto, c'è la musica delle sfere. Questa è una cosa che qualunque appassionato di cosmologie antiche sa bene. È un'idea che parte da Pitagora, da pitagorici, il fatto che ci fossero dei rapporti nell'universo che sono come delle melodie, e quindi i rapporti tra le orbite dei pianeti che compongono melodie. E questa era un'idea che è arrivata fino al Rinascimento, che Plero anche nelle orbite dei pianeti cercava delle melodie. Qui vediamo un pezzo di un libro di Keplero, oppure qua un altro libro rinascimentale, dove c'è Apollo e le muse che cercano la sinfonia dei pianeti. Insomma, questa cosa che l'universo risuona e fa una musica è molto permeato nella nostra cultura da secoli e secoli.
Tra l'altro, cioè, uno dice: sì, vabbè, però poi Keplero, eccetera, eccetera, i numeri interi sono gli ozioni, però in realtà poi le risonanze orbitali ci sono, e sono rapporti di numeri interi di solito, perché viene fuori, appunto, perché tu, se orbiti tre volte di uno o dell'altro, sei sottoposto sempre alla stessa attrazione. Quindi c'hai i troiani da una parte, gli achei dall'altro, i punti di Lagrange, che poi si manifestano normalmente.
Ah sì, perché alla fine la musica è matematica, quindi tutto sommato i due mondi si parlano parecchio, ma se vi divertite a googlare un pochettino musica e astronomia, trovate diversi esperimenti, dai più folli a quelli che hanno anche addirittura un po' di fondamento scientifico interessante. Insomma, sono tantissime cose.
Allora, l'analogia, insomma, la cosa deve, secondo me, va sempre presa o con goliardia, ma non forzata molto. Nel Fuori Onda parlavamo anche del Tao della Fisica, di queste cose che si sono bellissime, ma forzano un pochino forse i paralleli, perché appunto sì, è vero, però puoi cercare una consonanza, puoi cercare spunti differenti, ma spesso queste cose tirano un po' troppo per i capelli. Su quella delle orbite c'è sicuramente, c'è Tieria che chiede che suono avrebbe la radiazione cosmica di fondo.
Se non sbaglio, qualcuno ci ha provato a riprodurre un suono di reazione cosmica di fondo, devo dire, non me lo ricordo.
Dipende come lo fai, se lo fai in frequenza, eccetera, però c'è il suono sicuramente dei buchi neri che collassano, quello lo possiamo cercare e andare a recuperare. La reazione cosmica di fondo è costante, quindi o lo fai cambiando l'angolo, perché quello che conta della reazione cosmica di fondo sono le fluttuazioni su varia scala, più che nel tempo, perché nel tempo quello è costante. Salutiamo nel frattempo Annalisa e Alessandro, l'abbiamo già salutato nel primo, e Nai Gil Gil.
Sì, semplicemente statica, insomma, di fondo, un disturbo.
Sì, infatti, o rumore bianco. Infatti è nato come disturbo, è nato come, no, che è sta cosa? No, vabbè, pulisci qua, togli qua, ups.
Togli la cacca di piccione dall'antenna, perché può darsi che è quella che sta facendo qualche disturbo, e così via. E poi dai, rimetti la slide che credo che ci siamo, finiamo questo pezzo del...
Scusa,
no, prima, eccola qua. E ci sono anche altre analogie. E il mondo di Tolkien, soprattutto quello del Silmarillion, ma anche dopo, è popolato da angeli, demoni, spiriti, i Maiar, Balrog, Sauron, Gandalf, i Valar e così via. E il mondo medievale era così, era un mondo pieno di angeli, demoni, spiriti. Era, ora non si tratta solo di superstizione, una persona del Medioevo era convinta dell'esistenza di demoni e angeli e li vedeva davvero. Questa cosa è una cosa che è molto permeata anche nella nostra cultura, non va sottovalutata. L'universo geocentrico chiaramente non lo dice mai esplicitamente, ma è chiaramente un universo geocentrico tolkieniano. La Terra è al centro e ci sono queste sfere attorno, perché è anche un universo fatto di sfere concentriche, dove in cima c'è un primo mobile che dà moto a tutto quanto, che è l'Uvatar, che sta lì, sta poi c'è il vuoto, e l'Uvatar ci guarda, e quindi Dio lo dobbiamo cercare alzando la testa, essenzialmente. E questo c'è paro in Tolkien. E poi qual era l'ultimo punto? Non mi ricordo che avevo...
Te lo devi ricordare, perché intanto ho messo il disegno originale suo, perché quello che tu hai fatto vedere appunto sono nell'Ambarkanda, che è uno dei libri che poi parleremo avanti, c'è Ilu, che è Ilúvatar, che è il dio, che è al di fuori di tutto, e poi c'è la Sfea, che è il cosmo, l'universo, che come dicevi tu era finito, forse era quello che dicevi, che è limitato in raggi.
Esatto, l'unica cosa è che è un universo molto grande, sì, ma è finito, è limitato, un inizio e una fine, l'universo che viene descritto nel Silmarillion e accennato quella in altre opere.
E quindi qui c'è la Terra al centro, poi appunto il vuoto esterno all'esterno, poi ci sono le porte della notte, poi la parte dell'aria e poi Ambar, che è la Terra vera e propria, appunto. E, tra l'altro, no, Omar, prima sempre nel fuori onda parlavamo un po' di quelli che potrebbero essere, cioè come spessore narrativo e come profondità è impareggiato probabilmente sia nel fantasy che nella fantascienza.
Sicuramente sì, diciamo che forse quello che si avvicina di più di cicli per profondità, completezza e globalità è il ciclo di Dune, sinceramente.
Sì. Come profondità sicuramente, soltanto sì. Eccolo qua.
Diciamo altri che lo possono lambire... Quello della fondazione, anche se però nella fondazione è poco, come posso dirti, è poco toccato l'aspetto, diciamo, ambiente, chiamiamolo così, no? Ecosistema.
Sì, l'ecologia in Dune è fondamentale. Fondazione nasce più come una serie di raccontini che via via si evolvono.
Sì, che poi vengono cuciti assieme praticamente, però tratta più un aspetto, come dire... sociopolitico, ok? Sociopolitico-culturale. Quello che invece che discutiamo sempre fuori onda, quello che secondo me, anche se parlare di ciclo non si può parlare, che però nella sua limitatezza temporale forse si avvicina anche lui, è Nausicaa.
Nausicaa, sì, questo era molto complesso come racconto, eccetera. Questo appunto lì la differenza è che anche Dune, che appunto Tolkien forse è l'unico che lui andava fiero di questa cosa, che non c'erano le unexplained vistas, cioè non ci sono
gli spiegoni.
No, gli spiegoni mancanti, cioè in realtà c'è uno spiegone per qualunque cosa, mentre Nausicaa, anche Dune, eccetera, per esempio la Butlerian Jihad, quando quelli la lotta contro le macchine distruggono i computer, quella è appena accennata, però poi hanno fatto i libri che li potete però diciamo non viene mai trattata. Anche in Nausicaa tutta una serie di eventi vengono appena accennati. Lui dice sì, ma io non nei miei racconti non c'è un castello sullo sfondo solo perché è bello la pennellata di chissà che cos'era. Quel castello, se sta là, ci deve essere una storia di tutto. Infatti lui citava solo due cose: i gatti della regina Beruthiel, che era una delle regine cattive di Numenor, e gli altri due Istari, i maghi blu che affiancavano Radagast, Gandalf e Saruman. Salutiamo anche Immanuel e David che si sono uniti a noi. Nausicaa è bellissimo, infatti è molto profondo, e come profondità, ecco, sono questi forse, non mi ricordo chi altro avevamo detto.
Aveva citato anche Conan, se vuoi, sempre per rimanere in casa. Anche Conan, ecco, che forse è un pochino al di là del romanzo, però diciamo l'anime è poi praticamente un pochino più corale, diciamo, forse c'è proprio c'è stato un contesto temporale che l'hanno sviluppato, è stato possibile svilupparlo, però in effetti sono le opere che se vuoi più si avvicinano, anche se non toccano la profondità di Tolkien.
Sì, tra l'altro Conan c'ha di bello che se
no, ma visto anche il periodo una bella grigliata, direi.
E siete stati anche troppo signori. I libri, cioè Conan, tra l'altro, è bello perché rispecchia perfettamente il romanzo. Cioè non cambia niente del romanzo, però l'impronta miyazakiana è evidente in ogni singolo dettaglio. I robottini, le cose, eccetera, eccetera.
Allora, che citiamo Conan, citiamo anche Laputa.
Sì,
anche Laputa, ancora di più.
Anche Laputa,
E poi mi è venuto in mente un punto adesso che non ha assolutamente quel respiro, però si intravede qualcosa di simile nella saga di videogiochi di Zelda, in particolare nell'ultimo Breath of the Wild, Zelda. Lì anche ci sono sempre cenni a qualcosa di molto antico, c'è il male che ritorna sempre, sempre in forme diverse, ma torna sempre, c'è sempre l'eroe che deve trovare la stessa spada, deve salvare la stessa principessa, è sempre declinato in tanti modi diversi. Tutto sommato ha delle cose che somigliano, soprattutto l'ultimo Zelda, che chi non l'ha giocato lo giocasse, vale la pena comprare la Switch solo per quello.
un parere obiettivo,
Ovviamente non stiamo qui a citare i vari universi Star Trek, Star Wars, perché il discorso lì è che sono opere più, come dire, più ramificate su più stagioni e poi più corali sostanzialmente, cioè non hanno un unico ispiratore, chiamiamolo così.
Sì, sì, diciamo che quelli si sono andati a costruire via via, però effettivamente appunto è corale. Tolkien parte dal linguaggio, cioè la profondità e la credibilità del racconto dei racconti di Tolkien è che appunto lui parte da linguaggi, quindi due o tre linguaggi differenti, due scritture, le lettere finoviane, il Tengwar, eccetera, e li scrive tutti per...
Forse, Marco, un'altra saga che si avvicina, che mi è venuta in mente adesso, che cosa è la saga degli Ilanè, quella di Harrison, praticamente che è quella sorta di saga in cui si parla di una terra alternativa in cui i dinosauri sono diventati specie predominante contro invece gli uomini, sostanzialmente. Anche quella non è male. E anche quella è molto, come dire, molto, ha una profondità sia ambiente, ecologia e aspetti socioculturali. Però, come ti ripeto, non è, lì si finisce in tre libri sostanzialmente, la trilogia, diciamo, non ha un respiro così ampio come può aver avuto Tolkien o come può aver avuto Herbert con Dune.
Sì, Dune è effettivamente molto, forse è quello che si avvicina di più come complessità. Appunto citava Giulio Giarlo che Breath of the Wild si ispira molto appunto all'Aputa.
Sì, il tema ecologico è praticamente lo stesso. Sì,
torniamo un po'
la stessa colonna sonora di Breath of the Wild si ispira un po' la stessa colonna sonora si ispira un po' ai Seishi, quella
Seishi Joe, sì. Beh, lui è un altro grandissimo compositore, come per Ennio Morricone, tutti i film di Miyazaki senza di lui avrebbero perso moltissimo. Se vogliamo ritornare alla cosmologia tolkieniana, chi ci abbiamo? Partiamo dal piccolo, che dici, Giuliano? Salutiamo nel frattempo Marco Taddia, Escaflone, che dice David, sì, anche. Partiamo dalla Luna, dai.
Partiamo dalla Luna. Sì, diciamo che una delle... Se dobbiamo parlare di Tolkien e astronomia, oltre a cosmologia, insomma, la Luna è una delle prime cose che mi viene in mente. La Luna è citata spessissimo e è facile vedere, poi leggendo le lettere e gli appunti si ha la conferma, ma è facile vedere come Tolkien si è ossessionato dall'indicare ogni tanto la Luna, i personaggi guardano la Luna, viene detta la fase lunare qual è, e scandisce un po' il tempo. Infatti vediamo, questi sono appunti di Tolkien del primo draft del Compagno dell'Anello, e vediamo proprio che è indicato le fasi della Luna in ogni momento della storia. Lui ci teneva molto, ci teneva talmente tanto che c'è una lettera scritta da lui al figlio dove dice essenzialmente: ho fatto un casino, ho sbagliato con la luna, un errore terribile, vedo una luna piena tutte e due ma non è possibile, e quindi gli tocca accorciare i giorni che Frodo sta da una parte, e gli scrive anche: poi c'è questo problema, devo vedere, ecco, quanto la luna sale più tardi ogni notte e come si cucina un coniglio.
Erano due punti del cucina del coniglio. Ciao Emilio, la cucina del coniglio sta abbastanza avanti il Signore degli Anelli, ma anche nell'Hobbit lui sulla luna stava molto attento, no? Perché anche per i nani era importante il computo del calendario lunare.
Per i nani era importantissimo, perché dovevano calcolare il giorno di Durin per leggere quella benedetta mappa, e scopriamo che hanno grossi problemi a sapere quando è il giorno di Durin, tant'è che gli servirà una mano, ed è un problema tutt'altro che banale calcolare il giorno, calcolare il momento in cui la prima luce della luna nuova, sapere dove devi mettere e a che ora devi mettere per raccogliere la prima luce di luna nuova, non è un conto banale. Non è un conto banale perché dipende da tanti fattori, dipende dalla posizione relativa sole-luna, dipende sole una terra ovviamente, dipende da dove stai sulla terra, a che quota, la tua posizione. E c'è questo sito che ho segnalato, Moonwatch, perché si può divertire. Da qui ti possono dire dove devi mettere e quando per catturare la prima luce di luna nuova. I nani non ce l'avevano e vanno da Elrond.
Aspetta, i nani decaduti, perché probabilmente i nani che fecero appunto la spoiler, però ragazzi, se non avete letto l'Hobbit non state qua, probabilmente i nani che fanno la keyhole che si illumina, esatto, questa è la seconda edizione di Adelphi, che la luce della luna che nel giorno di Durin illumina proprio nell'orizzonte e così via, probabilmente avevano la tecnologia per fare questi calcoli, per farlo correttamente. Magari si facevano anche aiutare dagli elfi, questo può essere. Certamente i nani decaduti dopo la cacciata da Erebor avevano perso sicuramente queste informazioni, appunto serviva Elrond per in qualche maniera per aiutarli. Tra l'altro, se non l'avete letto, se vi capita, è un po' pesante ma interessantissimo, c'è di Ratliff la storia dell'Hobbit. Quindi sono tutte le edizioni dell'Hobbit, dai primissimi draft, quando Gandalf si chiamava Bladortin e Thorin era Gandalf, come nomi erano differenti, tutta una serie di sottigliezze, ma anche cose molto profonde, in cui fa tutta questa analisi anche del computo della luna, delle evoluzioni del testo, dove limava, dove cosa cambiava. Insomma, se vi capita, è un po' complesso, ma merita assolutamente come
anche testo. Sì. Il primo giorno di luna nuova è un'idea che Tolkien prende da tantissime civiltà antiche, perché la luna è sempre stato uno straordinario orologio, con le fasi che ricorrono ti aiutava molto a contare il tempo, quindi moltissimi calendari si basano sul ciclo lunare, e per molte culture era importante capire quando c'era la luna nuova.
Sì, tra l'altro anche Andrea cita anche la saga di Hyperion, dove sì, lì c'era molto il transito tra i pianeti, e Giugiu Giarlo riporta come l'Arkenpietra di Thorin, il cuore della montagna, era un proto Silmaril, cioè gli effetti che dava sui nani erano molto simili a quelli che di droga o comunque di oggetto assolutamente da avere, che erano dei Silmaril di Fëanor, che poi danno il là al Silmarillion e a tutta la vicenda, appunto, perché tutto comincia proprio per questi gioielli qui fatti da Fëanor. Tra l'altro, appunto, la questione della tecnologia è rilevante, perché poi la affronteremo anche probabilmente in altri episodi, perché qui tutta una serie di aspetti vengono dati per scontati, cioè in qualche maniera loro le arti degli elfi e dei nani erano tali che ti sapevano fare il puntamento, il corridoio dritto, senza scalpelli, eccetera, eccetera, ma non, ovviamente non si perde nei dettagli di come l'hanno fatto, eccetera, eccetera. E non è magia, ecco, questo ne riparleremo un'altra volta, ma se andate a vedere, il termine magic non compare quasi mai nel Signore degli Anelli, più spesso nell'Hobbit. Se compare nel Signore degli Anelli, compare in quello che gli Hobbit usano come descrizione delle arti elfiche. E infatti spesso ci sta l'elfo spocchioso e gli chiedono gli Hobbit: ma queste sono corde magiche? E dice: boh, sono fatte bene, sono corde, cioè proprio l'elfo spocchiosissimo di 3000 anni che prende in giro gli hobbit. Ma per Tolkien questa non c'è magia. Il termine magic esisteva nelle prime versioni del Silmarillion, ma poi sparisce e viene via via cancellato, perché sono arte e capacità un po' simili forse anche ai greci, cioè tutta una serie di aspetti della tecnologia antica sono perdute perché semplicemente non abbiamo le opere che li richiamano, no?
Eh sì, e qui c'è il discorso che abbiamo già fatto in passato più volte.
Sì, lo so.
Avevano di...
Eccola qua.
Che c'hai?
L'antichità.
Questo si è capito che questo era uno strumento che ti permetteva di predire la posizione dei pianeti, di predire le eclissi. Era di fatto uno straordinario computer analogico. Era uno strumento estremamente sofisticato che richiedeva strumenti di precisione che non abbiamo più avuto fino almeno al 1500-1600, una capacità di fare strumenti così precisi. E tutta una serie di conoscenze che poi sono andate perdute. Questo è un esempio di cui c'è arrivato un pezzo. Un altro esempio che abbiamo citato in passato è il planetario di Archimede, di cui non abbiamo nessuna traccia, abbiamo solo una descrizione di Cicerone, e Cicerone, che di queste cose non capiva nulla, diceva: è incredibile, io giro una levetta e qua gira tutto, come è possibile?
Magia.
Oppure c'è la leggenda del colosso di Rodi, il colosso di Rodi che dava le mazzate alle navi. Si è sempre creduto che fosse una leggenda esagerata, ma siamo sicuri che non avesse la tecnologia per far muovere questi automi? Non per fare Gundam, ovviamente, era per fare scena e per altro, però non è impossibile che ce l'avessero. Avevano in fondo la tecnologia del vapore per aprire le porte dei templi, di questo lo sappiamo,
sì, per certo. Sì. Quindi, sì, spesso c'è una specie di spocchia temporale per cui o sono stati gli alieni oppure non è possibile che gli antichi avessero questi oggetti sofisticati. Però appunto, oltre a questo, è il fatto che poi il manuale tecnico di questi oggetti qui è andato perduto. Già questo meccanismo di antichitera è un miracolo che si è giunto fino a noi, che poi sia stato riconosciuto per essere quello che era, perché per decenni un pezzo di ferro che chissà che era,
e ne è stato trovato un solo esemplare,
sì. E non può essere, ovviamente.
Cos'era? Era Clark che diceva che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è distinguibile dalla magia.
Perché... Esatto. O comunque usi dei termini.
Diceva anche Capitano Picard.
Beh, citava Clark, però.
L'ha puntata con i proto vulcaniani, come si chiamava? Sì,
che parebbe che tra l'altro Clark citava a sua volta Aelin, perché quella frase lì praticamente citata in Lazarus Long, l'immortale.
Quindi non è di Clark, interessante.
Non è di Clark.
Diciamo, se vogliamo Clark citare
la stoganata, diciamo, la resa più.
Ma più che altro è che tu non hai i termini per descrivere certe cose, no? Del resto, poi, voglio dire, anche se tu chiedi a un ragazzino o anche un adulto di descrivere come funziona lo smartphone, non dirà, non userà il termine magia, però non certo non usa termini tecnici, o comunque non è ovvio che li usi. Per cui. Però tu hai citato i proto vulcaniani, a questo punto credo che dobbiamo rendere omaggio.
Rispondo un attimo a David Casci, ha fatto un commento.
Vai.
Ecco, in realtà questa versione che la tecnologia era usata per fare macchine sceniche ci arriva essenzialmente da, c'è tutto quanto un filtro dell'epoca romana, da Repubblica Imperiale, eccetera, di un popolo che essenzialmente, quello romano, non capiva più queste macchinari e tecnologie greche, perché già si stava perdendo tutto ai tempi impero romano, per cui loro ce l'hanno raccontata come macchinette sceniche, perché essenzialmente non le capivano, gli sembravano dei giochetti. Ma io non mi sento di escludere che invece i greci sapevano esattamente cosa facevano e le abbiano usate anche per altri fini. Non l'hanno usate su grande scala, quindi non c'è arrivata traccia.
Ma io penso non ci hanno fatto le armi, perché poi sempre là ritorniamo,
non ci hanno fatto il treno, se... anche se avevano quasi tutto quello che serviva per fare il treno, quasi. Però una dimostrazione di questo è Tolomeo. Tolomeo è il massimo astronomo dell'antichità, cioè è il massimo astronomo che ci ha comunicato materiale, ci ha lasciato un sacco di libri. Tolomeo è del primo secolo dopo Cristo. È ormai chiaro che Tolomeo parla spesso di cose che non capisce. ce le dice male, e puoi ricostruire, ed è molto complicato, puoi ricostruire che Tolomeo non aveva capito quello che stava spiegando, perché lui ha fatto un sunto di studi più vecchi che non ha manco del tutto capito. Ci sono alcuni esempi clamorosi, lui mette delle coordinate di stelle che sono sbagliate. Si è calcolato che all'epoca di Tolomeo lui con gli strumenti che aveva doveva trovare coordinate diverse. Non le trova, trova coordinate che sono sbagliate di 2-3 secoli, cioè dei tempi di Ipparco, quello che lui cita. Lui ha preso il lavoro di Ipparco e tra l'altro dice come curiosità che Ipparco andava a confrontarsi con gli studi babilonesi perché gli piaceva giocare con le tavolette, quando in realtà Ipparco stava scoprendo la precisione dell'asse terrestre e la stava calcolando con grande precisione. Quindi ecco, già Tolomeo, come secolo dopo Cristo, si era persa conoscenza rispetto al secondo secolo, terzo secolo avanti Cristo. Perciò ecco, in realtà non lo possiamo sapere bene che cosa avevano i greci. E questo ci dà là per dire quello che dice tu nel fuori onda, Marco, che volendo possiamo trattare allo stesso modo il Silmarillion.
Sì,
tutto il Silmarillion, sì. Di la te, visto che in effetti...
No, no, tu vai, intanto io cerco la slide, quindi...
Il Silmarillion, nell'universo tolkieniano, sono una serie di miti che sono passati per anzitutto secoli e secoli di storia, sono passati per esseri umani, sono passati pure per Bilbo, che parte da letti e tradotti, e Bilbo, con tutto il rispetto per il personaggio, che ne poteva capire di tante cose. Perciò questa è un'idea, questo lo diceva Christopher Tolkien, no? Chi lo diceva questa cosa che riporti?
Questo, sì, scusa, questo sta nel commentario all'Ambarcanda, che è nel volume 4 della storia della Terra di Mezzo, che è la creazione della Terra di Mezzo. E quindi appunto lui dice i miti astronomici degli giorni antichi, raccontati nel Silmarillion, nelle varie modifiche, perché ovviamente era sempre una cosa in fieri, poi Tolkien morì nel 73 e Christopher si ritrova a doverlo mettere insieme nel Silmarillion. E quindi comunque è chiaro che gli elfi ignoranti da dare una descrizione come quella che si trova nel Silmarillion, è chiaro che quella è una descrizione metaforica e che quindi sono un racconto di idee mitologiche complesse, che poi erano quelle che si erano tramandati tramite Numenor fino alla Terra. Quindi, però questo è interessante, perché tu appunto è come la Bibbia, no? Perché hanno mandato in galera il povero Galileo, perché pur si muove, ma anche fosse, non è che quello, se fosse Dio, ti scrive guarda questa è la lagrangiana del campo elettromagnetico, ma che ci vuoi fare, questa è, quindi devi dire fermati o sole. Quindi il contesto in cui si muove, il libro in cui si muove nel contesto, quindi sarà stato pienissimo di libri, come dici tu, babilonesi, antichi, eccetera, eccetera, di tutto quello rimane nella Bibbia o nel Vangelo solo i saggi, no, i tre re magi, ma poi che cosa sapessero questi sapienti da Oriente, quali fossero le conoscenze dell'epoca, non si sa. E qui è la stessa cosa, è chiaro che io non è che ti posso a parte ovviamente lui racconta vicende di battaglie e cose che sono quelle essenziali, ma non è ovvio, tu leggi un libro della Seconda Guerra Mondiale, arrivano i Panzer, ma non è che ti spiego esattamente come il Panzer, eccetera, eccetera. Devi andare a prendere gli Osprey, i libri tecnici del e che magari tra 100, 200, 300 anni si saranno persi. Quindi non.
E quindi sì, anche qui ha senso confrontare appunto il Silmarillion con la Bibbia o testi simili antichi e sapere che tu stai prendendo un qualcosa che è stato filtrato e passato per secoli. Con questo puoi spiegare anche le piccole incoerenze che stanno accolate al Silmarillion. È una raccolta di racconti filtrati e pretrattati, normale che possa essere anche un po' incoerenti. È chiaro che per quanto riguarda i testi tolkieniani è un gioco, però è un gioco che non è privo di frutto, questa vuole essere la mia battuta.
Questo è dunque, come forse voi saprete, dopo Tolkien scrisse e pubblicò quando era vivo L'Hobbit e il Signore degli Anelli, oltre a tutta un'altra serie di cose, però non necessariamente legate alla Terra di Mezzo. Poi spettò poi a Christopher, che poi è morto da un anno, due anni, poveraccio, il compito di mettere insieme tutti i pezzi. Stava lavorando Tolkien al Silmarillion ed era in evoluzione, in molte cose poi dovette scegliere, fotografarlo in un certo momento della mitologia. Però poi si mise a fare tutta la storia della Terra di Mezzo, che sono qualcosa come 11-12 volumi, dove c'è veramente tutta l'evoluzione e la descrizione. E questo qui, appunto la formazione della Terra di Mezzo, c'è l'Ambarkanda, dove Ambar appunto è la terra vera e propria, ed è il quinto capitolo della... Quindi se vi interessa la parte cosmologica, ci sono tutti questi disegni fatti da Tolkien. Questo è fatto da Tolkien e colorato poi dopo, ma insomma la sostanza è questa, dove c'è Valinor a ovest, vari altri mari interni e così via, appunto raccontata tramite Rumil, che era colui che raccontava la forma del mondo. E poi appunto anche qui, questa l'ho girata perché questa è Valinor con le isole, è Endor, tra l'altro si chiamava la Terra di Mezzo, nel nome degli elfi era Endor, come
la luna boscosa.
Sì, ma tra l'altro lui cioè è chiaro, quella è una coincidenza, però tra l'altro lui chiamava Incanus, mi pare proprio Gandalf, in una delle lingue, però dice non è che viene dal latino, perché non c'entra niente ovviamente col latino, viene da questo qui, e secondo me comunque lì si divertiva a fare il trolling di quello che fa il filologo, perché effettivamente non... però questa è la profondità dei nomi, è questa, che tu poi associato a ciascun nome ti ritrovi dietro due, tre, anzi decine di migliaia di anni di storia, perché nel computo degli anni, no, la parte del passano 20-30 mila anni prima dei, vediamo se ce l'avevamo qua, gli anni degli prima ci sono gli anni delle lampade, poi gli anni degli alberi e così via. Essenzialmente un anno a Valinor è 10 anni, 9,5 eccetera eccetera, perché pure lì sempre nell'Ambarkanda c'è tutto un conto, e quindi solo nell'area degli alberi passano 14.000 anni, in cui vengono anche i nani e gli elfi, soprattutto gli elfi, i firstborn, i nani e così via, poi vengono rimessi a dormire, ma soprattutto quando si svegliano ci sono solo le stelle, cioè il sole e la luna ancora non ci sono, e anche questo rispecchia in qualche maniera la cosmologia attuale, o comunque riusciamo forse a descriverlo in termini di cosmologia attuale.
Sì, Giuliano spiega la passione degli elfi per le stelle.
Per le stelle.
Si sono svegliati e c'era solo quello che metteva luce. Andiamo alla slide, quella con la foto dei pianeti.
Aspetta che la cerco. Tu intanto di cose di stelle.
Intanto dico, parliamo... l'hai accennato, lo dettaglio un pochino. Ricordiamo che inizialmente c'erano queste due lampade che mettevano luce nel mondo. Le lampade vengono distrutte da Melkor e quindi il mondo resta al buio, ma si fanno gli alberi, come si chiamava, Yavanna, qual è, fra gli alberi?
Yavanna, sì.
Abbiate pazienza. E fa gli alberi, quindi gli alberi fanno luce, ma la fanno soltanto dove vivono i Valar. La Terra di Mezzo è al buio, la Terra di Mezzo resta al buio, si svegliano gli elfi e vedono solo le stelle, ce ne sono anche poche di stelle perché non erano state create così tanto, e quindi Varda si mette a creare tante altre stelle per dare più luce e dilettare un po' gli elfi. Sei bloccato, Marco?
Sì.
Marco?
Si è frizzato.
Si è frizzato Marco. Ah, è cascato proprio.
Okay. Adesso allora, non so se siamo in...
ancora siamo in diretta, no?
No, perché penso che tenga lui la diretta.
Lui. Aia.
Aspetta che faccio... provo a mandare un post in... sì, un post, un messaggio in chat di... per avvisare che è caduta la diretta.
Rivediamo a volume. Ah no, ci vedono.
E ci sentono. Perfetto, siamo in diretta. Ok, è caduto solo Marco. Perfetto.
Vabbè, allora sappiamo che io continuo tanto.
Sì, fai pure.
Ok, quindi quello che succede. Solo che non abbiamo la slide adesso. Vabbè, vado un po' a braccio. Intanto. Quello che succede è che Varda comincia a mettere tante nuove stelle in cielo per dar luce agli elfi, anche per dilettarli un po'. Tant'è che gli elfi vengono chiamati anche Eldar, popolo delle stelle, e crea tantissimi oggetti celesti. E non provo a pronunciarli perché sicuramente li pronuncerei tutti male. quindi aspettiamo che torna la slide. Però una cosa bella è che tra gli oggetti che crea ci sono praticamente tutti quanti i pianeti del sistema solare, tutti tranne Venere, perché Venere, che è Erendil, viene dopo, che c'è un mito più tardo, c'è una giustificazione che viene più avanti, quindi Venere per il momento non c'è in cielo.
Ma per cui saltava praticamente il sistema?
Sì,
è saltata, vedi.
Non viene spiegato bene l'ordine dei pianeti, o almeno io non mi ricordo che venga spiegato bene. Ci sono di sicuramente Mercurio, ci sono ovviamente Arda, Isis, cioè la Terra e la Luna, c'è sicuramente Giove e Marte, che sono certi. Dopodiché c'è chi ha tentato di identificare Luinil e Nenar come Urano e Nettuno, ma è largamente improbabile, perché stiamo parlando di oggetti molto luminosi che vado a mettere in cielo. Urano e Nettuno sono due lucine molto deboli all'occhio umano, quindi non ha molto senso. E crea anche tante costellazioni, e questo ci dava in là a spiegare il fatto che anche nella nostra galassia effettivamente ci sono diverse popolazioni stellari. Mm-hmm. Nell'universo di Tolkien abbiamo le stelle create subito dal Dio, e poi abbiamo la seconda generazione di stelle create da Varda, e il Sole ancora, tra l'altro, non è stato creato, scusate, Anar viene dopo, e che è una, quindi una successiva generazione. Plutone, come dice Michele Sessa, mm-hmm. grazie, mi hai dato un bel lato delle scatole. Plutone non c'è nella cosmogonia tolkieniana.
Lui era già avanti,
già l'aveva scartato come pianeta. Nuova dimostrazione dell'intelligenza e lungimiranza di Tolkien. Non c'è Marco a fermarmi, quindi io posso tranquillamente continuare. Io non posso condividere le slide, vero?
Sì, dovrebbe esserci sotto share, potresti farlo, mi sa, però non so se ti devo autorizzare
Marco. Sì, ha ragione, Urano si vede a occhio nudo, ma non è un oggetto particolarmente brillante, è quello che mi incuriosisce. Ci sono tante stelle che sono più luminose di Urano, quindi se Varda doveva creare degli oggetti luminosi per gli elfi e me li dice mentre li crea, allora vediamo un po', share screen, vediamo se ci riesco a scerarvelo io. No, così.
Nel frattempo penso che Marco si sia perso nella terra di mezzo, perché qui non...
Gli saranno cadute...
Sì.
Allora, vediamo un po', mi do la... Aspettate un attimo, pazientate. Devo dare il permesso a Chrome di condividere lo schermo. Ecco fatto. Vediamo un po'. Si vede qualcosa?
No, meno io non vedo, non so se ci possa essere d'aiuto i nostri spettatori, ma non penso. Aspetta che provo a vedere sul...
Qualcuno mi dice se è riuscito a vedere lo schermo, perché io l'ho condiviso, mi dice che è condiviso, però non ho un riscontro visivo.
No.
E allora che
cosa... Molto. Secondo me ti deve autorizzare Marco, in quanto il
eccomi, qua. Eccomi, scusate.
Eccolo.
Per la cronaca si era impallato Chrome, tanto ecco. Se vi interessasse sapere. Allora, ricondivido tutto. Abbiate un attimo di pazienza, ma è il bello della diretta. Che te devo dire? Dove eravamo rimasti?
Allora, stavamo sempre alla tecnologia dei pianeti. Più o meno avevo finito di scriverla, però facciamola rivedere così.
Eccola qua. Arrivo, Abbiate pazienza.
Esatto, io ho approfittato della tua assenza per far notare che Tolkien, nella sua saggezza e lungimiranza, non inserisce Plutone.
Ecco, vedi, non si può lasciare soli mezzo secondo. Già l'avevano detto sopra, però, che Tolkien aveva messo Plutone tra i pianeti. Hai detto ovviamente che Arendil, che poi viene, che è un personaggio che nasce dalle Arendil del Medioevo, poi appunto si ritrova come Venere.
Nasce dopo, infatti non è citato qui. Se vedete, in grassetto sottolineato ci sono gli oggetti celesti che crea Varda, almeno parte degli oggetti celesti. E appunto, come dicevo, sicuramente vanno bene Giove e Marte, che sono belli luminosi, va bene anche Mercurio. Io non inserirei Urano in Nettuno, perché sì, è vero che Urano si vede a occhio nudo, ma non è un oggetto particolarmente luminoso. Sono molte stelle che impressionano di più. Avrei citato quelle invece che citare Urano, fossi stato in Varda.
Infatti tu varie stelle l'avevi, o tu o anche quella astrofisica che citavi, insomma sono state molte, alcune stelle messe in correlazione.
Esatto. Tutto quello che vi dico adesso l'ho preso dai lavori di Christian Lasker, non è farina del mio sacco. E quindi possiamo farne vedere qualcuno di questi che sono citati qui. Ecco, come si pronuncerà questo?
Vivalrin.
Questo qui Vivalrin è chiaramente identificabile come Cassiopea, ce lo dice anche Christopher Tolkien, mi sembra. Cassiopea, la costellazione che vedete qui disegnata. Una curiosità che ho voglia di inserire, che trovate anche su Wikipedia, infatti la foto l'ho presa da Wikipedia, se da Alfa Centauri, se vi fate un bel viaggetto da Alfa Centauri e guardate Cassiopea, il Sole si mette a continuare Cassiopea, vedete l'immagine sotto? Cioè il Sole entra a far parte della costellazione di Cassiopea.
No, scusa, dove sta il Sole?
Immagine centrale sotto, vedete che c'è scritto Sole? In alto a sinistra? Cioè qua, Cassiopea con una stanghetta aggiuntiva? Era divertente questo fatto che da Alfa Centauri, dove si spera prima o poi andremo, c'è un progetto realistico per mandare una sonda in 20 anni alla Alfa Centauri, no? Sì,
quello è il Breakthrough Project, non ci credo. L'unico progetto vero, come saprà chi mi segue, è il progetto Orione, quello degli anni 50 con le bombe nucleari. Quella è l'unica vera astronave degna di questo nome. Il resto sono...
come gli americani, però se non risolvi tutto con una bomba nucleare non sei contento.
Ma guarda che la bomba nucleare risolve un sacco di problemi, più di quelli.
Vabbè, quando andremo a facilitare, in qualche modo ci andremo, se ci giriamo a guardare il Sole lo vediamo far parte della costellazione di Cassiopea, di fatto, e questa è una cosa divertente da buttare lì.
Poi ci abbiamo Soronume,
L'Aquila. Dovrebbe essere Aquila o Lyra, questo non... onestamente non ho verificato il perché, mi sono fidato, quindi però sembra identificabile con questa costellazione.
E poi le giganti rosse, no?
No, e poi un bel po' di, perché appunto se crei le stelle, una nuova popolazione di stelle e citi le più luminose, sono quasi tutte o molto molto vicine a noi o sono giganti. Arturo, che è uno stellone piuttosto grande, guardate il confronto con Sole, con il nostro Sole. E Arturo, eccola qua, questa stella rossa che si vede nell'immagine a sinistra, che è una bella gigante. E poi c'era il gruppo dopo, ecco, questo viene dal Signore degli Anelli invece, questo estratto che vedete qua sopra. Qui vengono citati 3 oggetti celesti e qui sono tutti chiaramente identificabili. Il cavaliere con la cintura scintillante è chiaramente Orione, non ci può essere dubbio. La stella rossa che segue le Netted Stars, sono chiaramente le Pleiadi. La stella rossa che segue le Netted Stars si può identificare o come Betelgeuse o come Aldebaran. Betelgeuse è nella costellazione di Orione, è essenzialmente in alto a sinistra, nella foto qua, eccolo lì. E Aldebaran invece è nella costellazione del Toro, come sa bene qualunque fan dei Cavalieri dello Zodiaco, ed è lo stellone che sta qua in basso a destra. E è chiaramente Aldebaran, perché Aldebaran vuol dire in arabo colui che segue, perché segue le Pleiadi, e da come è scritto qua Tolkien chiaramente intende Aldebaran. Però
tra l'altro è interessante, perché vuol dire che non sono passati un numero di anni così cospicuo da distorcere completamente la geografia celeste, perché anche quello, no? L'abbiamo visto nella puntata di Gaia, che se vi siete persi andate a recuperare, tu fai l'astronomo di Gaia, che fa proprio studia la velocità e il moto delle stelle nella galassia, quindi
In realtà di quanti anni parliamo?
Vabbè, allora se vuoi fare
l'anello parliamo di qualche millennio, giusto? Dovremmo parlare
millennio fa o millennio di durata rispetto
alla fine della terza era della Terra di Mezzo, rispetto a noi siamo tipo nella sesta o settima era.
Sì, sesta o settima era, però devono essere passati almeno qualche decina di migliaia di anni, perché ovviamente deve essere rimasta l'idea di Atalante, di Atlantide, Atalante.
Di migliaia di anni, effettivamente Orione mi sa che la cambia forma, dovrei andare a vedere la simulazione.
E per la prossima volta compito a casa per Giuliano.
Questo si può fare facilmente, cioè, più di programmi che lo fanno.
Perché il problema è l'orografia del terreno, no? Lui giustamente in qualche maniera metteva in relazione quello che restava della contea con l'Inghilterra, perché comunque la sua idea è di creare un'epica anglosassone. E quindi poi viene fuori che Minas Tirith più o meno è alla latitudine di Firenze, e soprattutto che Montefato potrebbe essere, anche se lui non l'ha mai detto esplicitamente, il vulcano, come si chiama, non vulcano, quell'altro, quello che, Stromboli, perché lui c'era passato con la nave, la posizione grosso modo coincide con Stromboli, ma lì dovremmo fare una puntata sull'orografia e sulla... Tu avevi messo anche, ecco, questi qui. Ecco,
su Pleiadi e Betelgeuse c'è qualcosa da dire. Sulle Pleiadi c'è qualcosa da dire che riguarda proprio la storia delle Pleiadi. Le Pleiadi, cosa sono le Pleiadi? Le Pleiadi sono un ammasso aperto, essenzialmente. Quindi, al contrario delle costellazioni, che sono dei disegni che noi facciamo in cielo di stelle che però sono fisicamente molto lontane tra di loro, perché noi vediamo spalmato tutto sulla sfera celeste. In realtà praticamente tutte le costellazioni che vediamo, in realtà, potendo aggiungere la terza dimensione, non esistono, cioè le stelle sono lontane, non sono fisicamente legate. Le Pleiadi invece, che si vedono bene a occhio nudo, sono fisicamente legate, sono stelle che sono davvero vicine tra di loro. È un ammasso aperto, un ammasso di stelle giovani, che giovani vuol dire che hanno comunque milioni di anni, intendiamoci, giovani per i tempi scala dell'universo, non per
Pischelli,
i nostri
proprio,
e si vede bene a occhio nudo le Pleiadi. E sono presenti in quasi tutte le culture, sono presenti le Pleiadi, in culture anche molto diverse e molto lontane tra di loro, aborigini australiani, culture precolombiane, tutti ci danno le Pleiadi perché sono effettivamente un oggetto molto bello. Qual è la curiosità? Che quasi tutte le culture parlano di sette stelle, le sette sorelle, le chiamano in tanti modi diversi, ma sempre sette. Pure Ovidio dicono che sono sette, ma boh, io ne ho viste sei. E bravo Ovidio! Perché in realtà, se hai un occhio buono, ne vedi 5, 6 con un po' di fantasia, ma se non, senza un binocolo o un telescopio non vedi 7 stelle. E quindi questa cosa è curiosa. Che fine hanno fatto le altre stelle dei Pleiadi? Forse hanno calato la loro luminosità perché hanno una variabilità a lungo periodo? Non lo sappiamo, in realtà ci sono varie teorie.
Non ci sono ovviamente supernova remnants, quindi non sono solamente...
Non dovrebbe essere quello il caso. Qualcosa è successo, ma non sappiamo bene cosa. E questo mi ricorda una bellissima puntata di Voyager. Qual era? Porca miseria, chi era? Voyager? Chi erano quelli che facevano la Enterprise, forse era, che costruivano una stella finta per ingannare la gente? No, era Orville.
Ah, sì.
Sono quelli che chiedono: sì, si era Orville. Sul pianeta della gente che è molto fissata con l'astrologia, e quindi si è rinato in un certo periodo sfigato, perché in quel periodo era morta una stella, e per loro era un presagio nefastissimo. E la Orville gli ricrea una stella artificiale per farli convincere.
Perché sennò saranno dei problemi.
Senti, c'è una che se ne accorgo della burlonata che hanno fatto.
gli hai fatto il pacco. C'è qualcuno che come noi avoca l'accento giusto, sì. La morte di Betelgeuse.
E poi ci arriviamo. Infatti Betelgeuse l'ho infilata dentro proprio per quel motivo. Per cui ecco, le pere sono divertenti per questo motivo. È successo qualcosa, una stella del calato luminosità. Perché culture molto diverse da loro e molto lontane parlano di sette oggetti, e quindi questa cosa è curiosa.
Eccole qua, no? 2, 4.
Però già al tempo d'Ovidio non ne vedevano più sette, quindi doveva essere una cosa molto più antica. Tra l'altro, l'ennesima conferma che i romani avevano ereditato conoscenze astronomiche vecchissime, ma vecchissime di millenni, non di centinaia d'anni.
Di secoli.
Ok, andiamo finalmente a Betelgeuse. Oh, altra bella gigante, molto grande, guardate i confronti, questa è quella la dimensione della stella, guardate la dimensione dell'orbita di Giove, il sole non è manco disegnato perché sarebbe un puntino in confronto. È una stella enorme, è una stella che sta per scoppiare, diventerà una supernova e farà un gran bel botto. Tra l'altro, secondo alcuni modelli vecchi, non si poteva escludere che il botto avrebbe fatto danni all'atmosfera terrestre.
In realtà, perché era più vicina, la pensavano più vicina di quant'è.
Sì, perché ci sono due o tre stelle giganti molto vicine che quando faranno il botto potrebbero far danno, ma in realtà non lo faranno, sono troppo lontane. Però faranno un gran bel botto. Betelgeuse dovrebbe vedersi persino di giorno a occhio nudo quando farà il botto. Dovrà essere talmente tanto luminosa che per un po' la vedremo di giorno. Sarà qualcosa di bellissimo. E quindi stiamo tutti aspettando che scoppi. Secondo tutti quanti i modelli, questa scoppierà da qui a qualche migliaio di anni. Perché i modelli non ci dicono di più di così, purtroppo.
Però qualche migliaio di anni, in termini cosmici, è un battito di anni.
È un battito tale, cioè sta lì lì per scoppiare. Per noi qualche migliaio di anni è tantino, sarebbe preferibile che scoppiasse subito.
Esatto, io cito sempre Troisi, che credo che era Ricomincio da tre, che diceva cercare di muovere l'oggetto, dice a te che ti costa venire qua, se tu vieni qua mi cambi la vita a me se ti muovi, e qui è la stessa, a te che ti costa, adesso 3.000 anni, scoppia adesso e faccela vedere.
Te ormai sei finita, scoppiata per scoppiata, faccia contenti, faccia vedere qualcosa.
Però torniamo, però morti per morti, torniamo a come si può avere una Terra con le stelle ma senza il Sole e la Luna, perché il Sole e la Luna vengono ricreati dopo la distruzione delle lampade, ma molto dopo, quindi c'è tutto un periodo in... c'è questa, sì scusa,
è successo, tra il 2019 e il 2020 Betelgeuse ha calato di un botto la luminosità, l'ha calato del 40%, e questo poteva essere un sintomo che stava lì per scoppiare, perché la stella, in realtà, come scoppiano le supernove, bene non lo sappiamo, per farvela breve, perché la fisica è troppo complessa e non la sappiamo modellare, però attraverso dei periodi di stabilità in cui dovrebbe calare la luminosità e poi fare il botto. Qui sembrava che fossimo lì per lì, eravamo tutti contenti ad aspettare. Parte anche una diatriba lunghissima, non so se ve la ricordate, c'era chi diceva potrebbe essere già scoppiata e non lo sappiamo, e c'è chi cominciò a dire no, perché non c'è il nesso causale, quindi non ha senso dire che è già scoppiata, tu non puoi spiegare in nessun modo lei che è scoppiata, quindi non ha nessun senso scientifico dire è già scoppiata e non lo sai, non è già scoppiata, non ha senso. È partita una diatriba, ma delle litigate anche abbastanza pesanti su questa storia.
Quasi come Plutone.
Fatto sta che alla fine si è capito anche dalle immagini che vedete qua, queste sono due immagini vere.
Queste sopra, eh?
Quelle sopra sono vere, quelle sotto no. Quelle sopra sono vere, e si è capito che quello che è successo è che ha emesso del gas che ci è venuto davanti e ha oscurato un po' la sua luce. Dopodiché il gas se n'è andato, infatti la luminosità è tornata normale. Quindi se voi l'ha fatto...
Questa è la luminosità nel tempo, qua ci ha fatto sperare e poi...
Poi è risalita, quindi niente. Però c'è qualcuno che ha commentato gli imbucati che fanno scoppiare le stelle.
Che hanno votato per spegnere le stelle. Che per riferendosi alle sette sorelle, probabilmente avranno declassato le stelle.
Se avessi il potere di far scoppiare Betelgeuse con un voto, potrei anche adesso.
Ok, dai. Sì, tipo se c'è il desiderio del genio della lampada, il primo desiderio è fa zompare Betelgeuse, poi vediamo gli altri due.
Intanto vediamo gli altri due. Va bene, dai, andiamo. Che volevi dire adesso?
No, la questione delle stelle, cioè che appunto quando gli elfi nascono e vengono sulla Terra non c'era il Sole e la Luna, cioè la Terra di mezzo era piatta e senza le stelle. Allora può sembrare un'assurdità, perché appunto poi nel racconto il Sole e la Luna vengono creati dopo perché gli alberi erano stati distrutti da Morgoth, anzi da Ungoliant, che era la nonna e la mamma di Shelob, che si era succhiato via. Anche lì l'uso che lui fa dell'oscurità è molto interessante, quasi come un fluido. Comunque resta il fatto che aveva ucciso i due alberi, creano il Sole e la Luna da quello che restava dei due alberi, perché Fëanor non gli vuole dare i Silmaril per ricreare gli alberi, eccetera eccetera. Ma insomma,
c'era una slide su questo, se vuoi, sulla creazione del Sole e la Luna. C'è una piccola slide con l'estratto del Silmarillion.
Facciamo prima le stelle e poi ritorniamo alla slide. E quindi come spieghi tu le stelle, cioè la popolazione?
Ho detto quando ti è cascato Chrome, che questa cosa delle stelle che vengono create a più riprese, in più fasi, come nella cosmogonia di Tolkien, è un qualcosa che esiste davvero. Noi riconosciamo almeno tre popolazioni di stelle principali, ossia le prime stelle che devono essere create dopo il Big Bang, che sono caratterizzate dall'avere soltanto idrogeno e litio, perché sono gli unici tre elementi che si sono formati con il Big Bang. Di litio se ne è formato molto poco, tra l'altro, soprattutto idrogeno e elio. E secondo modelli un po' complessi da spiegare, questa prima popolazione di stelle, che noi astronomi, tanto per complicarci la vita, chiamiamo popolazione terza, anche se viene per prima, e questa popolazione di stelle era per lo più caratterizzata da stelle molto grandi, che per tutta una serie di motivi muoiono molto in fretta. Le stelle molto grandi bruciano molto in fretta e muoiono con delle spettacolari esplosioni supernova, spargendo nei dintorni tutti elementi ben più pesanti di idrogeno e del litio. Perché la stella, l'abbiamo detto in qualche altra puntata, comunque rapidamente la stella funziona a fusione nucleare, la gravità che comprimerebbe la materia viene bilanciata dalle fusioni nucleari, e quindi dentro la stella si creano elementi più pesanti di idrogeno e del litio, e si arriva a creare fino al ferro. Per creare elementi più pesanti del ferro, mentre la fusione nucleare produce energia, fino al ferro, per continuare a produrre elementi più pesanti, ha bisogno di energia, e quindi c'è l'esplosione di supernova che rilascia molta energia e crea materiali più pesanti del ferro. E da queste nubi si sono create altre stelle, che contengono quindi anche elementi più pesanti del ferro, come la nostra, ad esempio, il nostro sistema solare viene chiaramente da... possono avere anche mille masse solari di popolazione terza, esatto, sì.
Però e quindi durano un attimo proprio.
E quindi abbiamo le stelle di popolazione seconda e poi popolazione prima, che sono quelle più giovani, più ricche di metalli. E la cosa interessante è che in realtà stelle di popolazione terza, poche, ma ce ne dovrebbero ancora essere. Perché è vero che per lo più nascevano stelle molto grandi, ma nasceva anche qualche stella più piccola. Quindi ci sono delle ricerche di stelle di popolazione terza, sono dei survey che cercano le stelle di popolazione terza, e le cercano essenzialmente cercando stelle che abbiano un bassissimo o zero contenuto di metalli, perché teoricamente dovrebbero avercelo zero. In pratica non è stata mai trovata, in contenuto di metalli intendo materiali differenti dall'idrogeno e dal litio. Qual è il problema? Che probabilmente non la troverai mai una stella così, perché in miliardi di anni questa è passata per nubi interstellari e essenzialmente si è sporcata, ha raccolto polvere, e quindi noi vediamo i metalli della polvere che ha raccolto la stella, e noi possiamo distinguere quindi tra una stella di popolazione terza e una stella di popolazione seconda che è molto povera di metalli, che ha raccolto un po' di polvere anche lei.
Hanno cercato sia nella galassia nostra, questo che dicevi tu, che poi usando il lensing gravitazionale da stelle molto più lontane, appunto, e questo è l'articolo dicendo che non sono ancora riusciti a identificarle. Poi tu citavi CR7, questa stella che si chiama come...
Questa galassia che si chiama come Cristiano Ronaldo, sì, che è una delle più promettenti, perché ricordiamo questo vecchio trucco, questo privilegio che hanno solo gli astronomi, che guardando oggetti molto lontani guardano indietro nel tempo. Quindi noi possiamo realmente vedere com'era l'universo miliardi di anni fa, ci basta guardare lontano.
E qui Bari, perché c'è il lensing gravitazionale, appunto, della
con lensing gravitazionale vedi anche quello che non dovresti vedere, perché dovrebbe essere troppo lontano, ma ti viene appunto ingrandito, illuminato meglio dall'effetto lente gravitazionale, e quindi puoi provare a studiarli. E si sta ancora cercando, perché sono diversi confronti con modelli da fare, quindi sarebbe interessante trovare stelle di popolazione terza. E tra l'altro questo però ci dà anche là per una cosa, un argomento che non avevo pensato di introdurre, quindi non toccherò nessuna slide. In realtà esiste tecnicamente la possibilità di avere i pianeti senza stelle. Possono essere oggetti che si sono formati in sistemi e poi sono scappati dal loro sistema stellare.
Quelli pianeti, i vari, no, sì, erranti, quei vari...
Ci possono essere, e qui potremmo anche citare, ora non troverò mai il numero in tempo, potremmo citare Galaxy, perché Galaxy ha, a un certo punto loro scendono in un pianeta che è completamente buio, e fa luce perché sono delle piante che emettono luce, che campano le piante perché c'è il calore al sottosuolo.
Però, ciao Raffaele!
Era in Enterprise, che è quella dove trovano quella razza di... che andavano lì, anche si scontrano con quei cacciatori che vanno lì, e a cacciare,
e c'era quella razza che ti modificava geneticamente per...
No, più che altro si modificava praticamente, era una razza che per motivi di come dirti, di preservazione si mutava e si prendeva la forma di altre forme di vita. Adesso me la ricordo bene che per loro era la preda più ambita.
Hanno creato questo virus che ti faceva diventare uno della loro razza. Visto che
no, quella lì era un'altra puntata dove praticamente era che per preservare... Perché dopo erano tutti, venivano mutati e trasformati in questa razza che aveva, esatto, la voglia di andare alla città, che poi si scopre che la città ormai era andata da millenni, sostanzialmente.
Hai ragione, quello buio invece è quello che Archer vede, la città, sì, che gli piaceva.
Sì, esatto.
Davvero, lo stavo confondendo. Va bene, c'era una slide, sì, sulle stelle di evoluzione, l'abbiamo fatta vedere. Ah, nella nostra galassia le stelle di evoluzione diverse sono messe nel disco, abbiamo le stelle più giovani, quindi più ricche di metalli, nell'alone abbiamo le stelle più vecchie, quindi più povere di metalli, e negli ammassi globulari in particolare sono gli oggetti più vecchi della nostra galassia, ed è là che si va molto a cercare le popolazioni terze. Le Pleiadi invece sono un oggetto giovane, quindi sono ricche di metalli, sì. E poi che altro c'era?
Beh, poi possiamo, sempre in analogia con termini astronomici che però appunto sono venuti dopo, c'era anche le porte della notte, che appunto sono guardate poi da Earendil con la sua nave, eccola qua, The Door of Night, perché appunto che questo tra l'altro appunto si riallaccia alla questione dov'è Valinor e com'è la struttura della Terra, perché fanno una flotta di magic raft and boats, Ulmo era il dio del mare, e che quindi lo portano fino al muro delle cose, che è all'esterno, e fanno la porta della notte, in cui tra l'altro oltre quella incatenano Melkor nel vuoto. Quindi qui l'analogia ovviamente che viene in mente, eccolo qua, Melkor viene catturato, Morgoth, che poi era il capo di Sauron, viene messo nel vuoto esterno e Arendil lo controlla. E qui viene in mente ovviamente il buco nero, cioè la prima cosa che viene in mente è qualcosa tipo appunto un oggetto collassato da cui non riesci più a uscire. L'altra cosa è chiaro che no, è un po' forzato, però non è ovvio, non è detto che i vascelli e le navi a cui si riferiscono gli elfi debbano essere navi che solcano solo il mare, cioè potrebbe essere oggetti appunto, poi la nave di Arendil va nel cielo, quindi sono oggetti che solcano il mezzo interstellare. Venere, appunto.
L'abbiamo salutato, ma diventa Venere con la sua nave nel, sì, cielo.
Quindi in una cosmologia in cui tu parti da una terra piatta e poi Valinor viene allontanato e poi c'è solo una via diritta che solo alcuni possono raggiungere, appunto non è detto che tu debba navigare necessariamente nel mare, ma potrebbe essere una cosmologia più espansa. Di nuovo, poi nella narrazione dei testi è ovvio che viene in qualche maniera tradotta in un contesto, in un linguaggio che non può essere quello della fantascienza o della scienza, chiami vascello, del resto poi i termini sono quelli, anche no, navali, Star Trek, guerre stellari usano gli stessi termini delle navi da guerra, insomma, quindi
in quel anche... caso Harry e Pipino avrebbero visto queste astronavi, sono rimasti a raccontarcelo.
Sì, ma appunto loro lo vedono, magari sta pure nel mare, no? Quindi vedono una cosa, una nave, poi sono descritte, no, come cigni, eccetera, eccetera, perché anche lì anche l'aspetto artistico non viene tralasciato, quindi può benissimo essere un oggetto molto bello, artistico, eccetera, eccetera, ma in grado anche di solcare lo spazio interstellare, solo che non viene fuori se non appunto nel caso di Arendil o nel caso di questi che lui chiama Magic Raft, eccetera, nelle prime bozze. E anche le mutazioni, è chiaro che poi lì non riesce a tenere in piedi forme di vita, eccetera, ma le mutazioni della struttura orogenetica della Terra e così via, anche qui noi ne conosciamo di cose simili, no? C'è Teia, che era la prototerra, che viene in collisione con, vediamo un po', ecco, con questo oggetto che stava, la protoluna che stava al punto di Lagrange tra la Terra e il Sole, tra la Terra e il Sole, e appunto produce la Terra e la Luna.
Cosa che... di Marte, no, questo oggetto?
Sì, è un oggetto grosso, era della grosso modo della massa di Marte, e Chiaro che una collisione del genere spazza via qualunque forma di vita, quindi non può essere un cataclisma del genere, però di nuovo nelle ultime battaglie, quando i Valar finalmente si decidono, perché anche loro hanno le loro belle colpe, perché lasciano gli elfi a combattere, tutta la storia del Silmarino dura 600 anni senza che loro intervengano, e appunto tutta la struttura orografica del territorio viene completamente devastata, tanto più che si passa dal Beleriand e dalla struttura del First Impact, dalla struttura delle mappe del Silmarillion alle mappe del Signore degli Anelli, dove la Terra di Mezzo è completamente diversa. Si sono spostati a ovest, cioè praticamente alcune montagne ad est del Silmarillion sono tutto quello che rimane appunto del Beleriand, dove si svolgono le vicende del Silmarillion. Però il passaggio dalla Terra piatta alla Terra sferica, questo avviene ancora più tardi, no?
Sì, esatto.
Chi è che fa il pasticcio e il pastrocchio?
Allora, prima, l'abbiamo accennato, diciamo un attimino meglio, c'è tutto il discorso di Erendil che arriva a Valinor e dicono va bene, vieni, stai pure, però adesso piglia sta luce e te ne vai a fare Venere. E lo sbattono da sopra. Dopodiché ci sono i Numenoreani, che avevano la loro bella terra e che... istigati da Sauron direttamente, era,
sì,
no?
Sì, sì.
Vogliono andare a Valinor perché convinti che così ottengono l'immortalità, non comprendendo invece quanto è prezioso il dono della mortalità che hanno, bla 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 bla, e ci vanno, i Valar non la prendono benissimo, e quindi c'è una guerra e alla fine della guerra decidono di interrompere completamente il collegamento tra...
Beh, non è una guerra, è che praticamente li fanno affondare tutti secchi. Cioè, più che una guerra è... schioccano le dita e fanno sprofondare Numenor, tutta la flotta di Ar-Pharazôn, e gli unici che si salvano sono i fedeli, no? Che si portano appresso i Palantir, tutta la tecnologia, perché poi appunto parliamo di tecnologia o di arti particolari che avevano Numenor.
Che poi erano i figli di Elrond, no? Chi erano?
Elros, aspetta, no, Elros è il primo dei Numenoreani, che è il fratello di Elrond, è il primo del capostile dei Numenoreani. Credo che sono 500 anni di Numenoreani fino all'Ar-Pharazôn, che appunto la linea decade, c'è la regina Beruthiel coi gatti e così via, fanno sacrifici perché loro nel frattempo erano tornati alla Terra di Mezzo, hanno catturato Sauron. Infatti a un certo punto lui dice l'avanguardia dell'armata più piccola di quella che nella seconda era Isildur taglia l'anello a Sauron, quindi già dopo Numenor, era molto più grande di tutto l'esercito che loro erano riusciti a mettere insieme a Gondor nella terza era, per dire quanto era stato ridotte le forze e così via. E appunto quando loro, quindi Elros fonda il capostipite dei Numenoreani, passano appunto mi pare 500 anni e poi ritornano alla Terra di Mezzo portandosi quel poco che rimane da tecnologia e delle conoscenze, perché poi è l'Atlantide di Tolkien, appunto anche qui lui la chiama Atalante, però dice che viene da tutta un'altra etimologia, e quindi si perde tutta la tecnologia. Poi fondano i due reami di Arnor e Gondor, e anche qui tu avevi trovato vari paralleli, no?
Ah sì, beh, qui è carino fare, cioè mettiamola così, assumo che gli ascoltatori sappiano benissimo la storia di Arnor e Gondor, e la storia è quella di un vasto regno diviso in due parti, un regno molto evoluto che pian piano decade, uno dei due regni finisce prima a pezzi e poi viene alla fine completamente distrutto e restano solo rovine, l'altro resiste ma si rimpicciolisce, perde vigore, perde splendore sempre di più, anche se può vantare questa città Minas Tirith che è molto, che grazie a Minas Tirith si salva comunque perché molto imponente come città, alla fine però viene assediata da un'armata infinitamente più numerosa e più potente, quindi rischia di cadere, ma questo è il Signore degli Anelli, la storia finisce bene. Se cambio soltanto il finale, questa è la storia dell'impero romano d'Occidente e d'Oriente, è esattamente la stessa cosa, un vasto impero che viene diviso in due, l'uno finisce prima a pezzi e poi alla fine si disgrega completamente, l'impero d'Occidente, l'impero d'Oriente che sopravvive soprattutto grazie a Costantinopoli, che aveva delle mura e delle difese straordinarie che erano all'avanguardia e che gli stessi, quelli che noi chiamiamo bizantini, che in realtà erano i romani d'Oriente, loro si definivano romani, non sapevano neanche più fare, loro restauravano le mura ma non avrebbero saputo mai ricostruire delle mura così imponenti, avevano perso la tecnologia e i mezzi per farlo, e alla fine questo regno la vede sempre peggio finché non viene assediata la grande città da un esercito molto imponente, solo che non arriva Gandalf, non arriva nessuno a salvarli e questi crollano e finisce dalla storia. Però fino
anche
a lì,
perché lì la sottigliezza è che una botta grossa gliel'hanno dati crociati prima, non sono stati necessariamente
però le similitudini sono tante, dice, ci vedo chiaramente dei riferimenti che Tolkien ha voluto fare al, all'impero romano. I Númenoreani erano chiaramente il vecchio impero romano, l'impero romano di Traiano, quello che dovunque andava faceva un sederone a tutti quanti e spacconeggiava ovunque perché non aveva rivali, e poi invece pian piano è finita malissimo.
Sì, quando loro vanno, quando Sauron riprende piede, quindi molto prima, quando c'era Numero e appunto le armate di Numero mettono piede sulla terra di mezzo, lui rimane basito, chiudi basita F4 e si arrende di colpo. Dopodiché viene catturato, portato lì e da prigioniero diventa consulente del re, e poi appunto è andata a finire come è andata. Questo ve lo consiglio, l'Atlante della Terra di Mezzo, perché appunto è fatto molto bene. Non c'ho la slide, ma anche le Journeys of Frodo, che racconta tutto, anche la Luna in Journeys of Frodo, che racconta tutto il percorso di Frodo, Sam e così via in maniera molto molto dettagliata, viene trattata esattamente dove la Luna, come appunto quelle piccolissime modifiche vengono riportate. Direi che siamo già un'ora e venti, abbiamo fatto forse due terzi, metà, più di metà, però due terzi delle slide.
Se vogliamo andare verso la chiusura, fammi dire dall'astronomia in Tolkien, fammi dire Tolkien.
Ah.
Tanto per alleggerire anche un po' i toni. Perché c'è quella slide che c'ha proprio il titolo dall'astronomia in Tolkien a Tolkien nell'astronomia. Non mi ricordo più che numero era.
Eccolo, dammi tregua. Eccolo qua.
Perché essenzialmente, come penso molti di voi avranno intuito, anche perché ci sono astronomi in fantascientifica, altri astronomi in fantascientifica, l'astronomo medio è fondamentalmente un nerd, e quindi non è affatto strano trovare citazioni a Tolkien negli articoli scientifici. Mi sono divertito a raccoglierne qualcuno, volendo fare una ricerca più a tappeto ve ne troverei decine, penso, di articoli. Cominciamo con questo, BE Stars Warring Through the Mole, che è essenzialmente uno studio sulle stelle BE, cioè le stelle B che emettono, e si spiega come la struttura del disco può creare queste emissioni e poi permette la transizione da BE a B. Vabbè, non voglio dire troppo dettagli. Poi c'è quello dopo, che è meraviglioso, l'occhio che vede tutto, Sauron. Che cos'è Sauron? C'è l'acronimo vero, ve l'ho messo qui. Spectroscopic Aerial Unit for Research and Optical Nebulae.
Sì, tirando per i capelli, però tanto di cappello, sì. Comunque.
Tirando per i capelli, no. Volendo estendere, ci sono acronimi nel mondo dell'astronomia che sono meravigliosi, che si sono divertiti tantissimo. Questo però volevano citare Sauron e ci sono riusciti. E questo è uno spettroscopio a tutto campo, quindi essenzialmente è uno strumento che, data una zona di cielo, ti produce non solo un'immagine, ma anche uno spettro per ogni pixel. In teoria, in pratica non è proprio così, ma insomma ci siamo vicini molto. E che cosa ci fai con Sauron? La slide dopo. Con Sauron non puoi che farci Barrog, ovviamente, che ci vuoi fare? E quindi questo è il Barrog Project, che giuro, guardate l'abstract, la quarta riga è fatta con Sauron.
Bars in low redshift optical galaxy, no, questo è già un po' meglio.
Questo è già un po' meglio. È fatto con Sauron, e questa cosa non poteva essere altrimenti, direi. E poi c'è l'ultimo che vi cito, che è il Monoceros Ring, o il Ring del Compasso del Mole, anche qui chiaramente si sta citando Tolkien, e qui vabbè ci spendo due parole perché è un argomento molto vicino alla mia tesi di dottorato, e io come tesi di dottorato ho fatto lo studio della galassia Nana Sagittario, forse l'ho detto alla diretta Gaia, non mi ricordo, che è questa galassia che si sta fondendo con la nostra, si sta ancora fondendo con la nostra.
Ma stiamo ancora digerendo.
Perché le galassie come la nostra si formano per aggregazione di galassiette più piccole, ed è famoso il flusso di stelle di Sagittario, perché ancora si vedono i pezzi che si perde Sagittario girando. Ne è stato scoperto un altro, questo Monoceros Ring, inizialmente visto come un anello attorno alla galassia, poi si è capito che ha fatto più giri in realtà, vedete l'immagine sopra, e non sappiamo che cos'è. Inizialmente sembrava che potesse essere i pezzi della galassia nana Canis Major. In realtà poi, vi ricordate, chi ci ha ascoltato nella diretta di Gaia, che ho spiegato che la nostra galassia in realtà è una spirale ma non è piatta, ha tutte delle onde il disco galattico, fa su e giù. Questo lo si è capito molto bene ormai, e quella che sembrava essere Canis Major in realtà potrebbe essere semplicemente una sovradensità dovuta a un'ondulazione della nostra galassia. Quindi qual è l'origine del Monoceros Ring ancora non si sa, è sicuramente un'altra galassia nana che si è fusa con la nostra, o il nucleo non lo vediamo più, c'è chi dice che potrebbe essere Omega Centauri. Omega Centauri è un bellissimo ammasso globulare, e se avete la fortuna di andare nell'emisfero sud terrestre in un bel posto, e si vede con un binocolo Omega Centauri, perché è davvero un ammasso globulare enorme, qualcosa di bellissimo da vedere. Se persino a occhio nudo capisci che non è una stella, capisci che ha qualcosa che non va, e basta un binocolo per vedere che è un ammasso globulare. E Omega Centauri ormai è chiaro che non è un semplice ammasso globulare, è il nucleo, è quello che resta di una galassia nana tipo Sagittario, che però si è sciolta del tutto ed è rimasto soltanto il nucleo.
Quella l'abbiamo digerita.
Quella l'abbiamo digerita. Può darsi che questi sono i resti di Omega Centauri che ancora hanno una certa struttura riconoscibile, oppure qualcos'altro non abbiamo ancora capito. E vabbè, dai, questo era tanto per dire due cose sul Tolkien in astronomia. Potrei andare avanti. Ci sono gli anelli elfici che volevi fare tu, Marco, ad esempio.
Ah, beh, gli elves, quelli che noi vediamo con Mini Euso, anche lì è un acronimo molto, non ce l'ho messo, mi sono scordato, molto particolare, electromagnetic, low emission, comunque sono anelli più veloci della luce, si propagano la ionosfera e sembrano muoversi a 1.4 volte la velocità della luce, perché in realtà sono legati ai fulmini nella alta atmosfera che arrivano fino a 90 km, perché hanno questo acronimo. Ciao Angelo, e quindi ci sono tutta una serie di acronimi che è chiaro che sono per i fulmini in alta atmosfera, ci sono gli elfi, sprite, troll e così via, dovremmo farci una puntata, però in generale è quello a cui eravamo partiti, cioè lo studio di questi racconti molto definiti, anche se fantasy, ma molto profondi, con una profonda etimologia, struttura, cosmologia e così via, riesce a trovare queste consonanze e queste similitudini che poi ti portano o a diventare magari uno studioso della letteratura anglosassone o di storia, o appunto se fai anche l'astronomo poi riesci a ritrovarci queste similitudini. Poi molte cose, ciao Luca, ci sono, quando fai queste cose ti aiutano gli studi e anche ad avere una profondità che altrimenti non avresti. Quindi questo è il primo episodio, possiamo andare un po' lunghi, siamo già 1:25, però sulla scienza di Tolkien c'è molto da dire, c'è la parte di biologia, la parte di tecnologia, la mia fissa sono, appunto ne parlavamo nel fuori onda, i goblin che sanno contare, cioè perché i goblin sanno contare? Nell'Hobbit dice, Beorn dice, ma i goblin sanno contare. Quindi come fa? Cioè, c'è il maestro goblin che insegna ai goblinini a contare. Quindi se no niente battaglia stasera. Quindi che poi tutto questo si riallaccia al contesto della fantascienza, no Omar? Cioè tutto questo serve per portare avanti la tecnologia e il progresso scientifico in qualche maniera. Non sono mondi completamente...
Infatti.
Va bene, direi. Dimmi.
No, stavo vedendo un sacco di gente che ci ha raggiunto in sul rush finale.
In ricorso, sì. Luca, Angelo, Marco, no. Daddia, vabbè, no. Raffaele, no, Emilio c'è da prima. Va bene, però direi che tutto sommato, come prima parte, considerato che Giuliano si preoccupava che non sapeva cosa dire, ce la siamo cavata. E dovremo fare la seconda parte sull'astronomia e poi vedere le altre. La settimana prossima probabilmente sarà alle 11, non alle 10:30, perché la live è sul decommissioning di Fukushima e ci sarà un altro collega che fa proprio il italiano che fa il decommissioning di Fukushima negli ultimi 10 anni, quindi essendo in Giappone, essendo noi con l'ora legale, si deve alzare alle 5, quindi partiremo probabilmente un po' più tardi, tanto Marco con la sua live va più lento. Questo è il bambino, il Signore degli Anelli. Faccio vedere anche anche questo, che è sono tre libri. Questo è l'arte di Tolkien, non necessariamente solo Signore degli Anelli, e poi ce ne sono due, che è l'arte dell'Hobbit e l'arte del Signore degli Anelli, con tutti i disegni che ha fatto, che era anche un pittore incredibile. Questa che è la
edizione Bonpiani del Signore degli Anelli con le illustrazioni di Anne Lee, che è la mia preferita. L'illustrazione di Anne Lee, se non l'avete mai viste, sì, è molto familiare, perché Peter Jackson ne ha tinto a piene mani nell'realizzare i film, quindi troverete proprio delle scene del film di Peter Jackson, delle illustrazioni. E poi c'è anche questa edizione che vi voglio consigliare, se voi riuscite a leggere.
Sì.
Anelli, questa è in inglese, è un'edizione della HarperCollins, che contiene i primi Anelli e più una serie di note e appunti di Tolkien, che è molto ben fatta.
Tra l'altro le copertine sono quelle originali disegnate da lui, appunto,
prendiamone una.
Quei disegni sono quelli, sì, sono tutte quelle che lui ha fatto. Ci sono anche questi testi qua, ci sono tutte le varie versioni delle copertine. Eccola qua.
Se vi volete fare un po' male, come ha fatto mia moglie, provate a leggervi Il marito in inglese.
Beh, allora, Il marito in inglese è tosto solo l'inizio, perché l'inizio lui scrive in Old English tutta la parte della Ainulindale, la creazione e la musica degli Ainur. Poi diventa un po' più, però effettivamente è un crash course di Old English. Se vi mettete lì, santa pazienza col dizionario. Sì, Luca, c'è anche questo libro che è scritto da una giornalista di Nature. Io non l'ho letto, però c'è questo libro di Science of Middle Earth. E poi c'è questo blog che abbiamo citato. Il link in realtà l'abbiamo detto, ma non l'abbiamo fatto vedere. Vediamo un po' se riesco a farlo vedere.
Ah, e c'è trovato. Anche. Aspetta che allora ci aggiungo anche un pezzo, un link.
Eccolo qua. Questo è il link a cui si riferiva Giuliano. Se tu vuoi condividere lo schermo e far vedere un altro link.
Ecco, allora, quello è il link, sì. E da quello lì potete arrivare alla lista completa dei lavori che ha fatto l'autrice su Tolkien e l'astronomia, che ne ha fatti davvero una marea. E, tra cui cose che non vi ho raccontato, ad esempio... tutto quanto, ecco, il link è questo qua, te lo metto su Telegram, Marco.
No, metti, condividi lo schermo, facciamo prima.
Ma posso condividerlo, perché prima non ci sono riuscito.
Perché devo dare io l'autorizzazione, io pure stavo cercando di rientrare dal cellulare, ma dice tu non sai chi sei tu, e non mi faceva entrare.
Lo vedete? Sì, lo vedete?
Il sito è questo,
però non si legge, vero?
Vabbè, ma basta fare Google, dai, nel 2000...
Sì, vabbè, devo scrivere un attimo, se no. E beh, lei ha fatto dei lavori impressionanti su Tolkien, e quindi vi consiglio di sfogliare. Molti dei lavori sono liberamente accessibili. Proviamo un po' di mettervi il sito in modo che si possa leggere. Eccolo qua. Però lo leggete, penso. Questa Larsen, comunque, Christine Larsen. E ha fatto una quantità di lavori lunghissima, non vi mostro, ci sono tanti che ho letto e non ve ne ho parlato. Ad esempio, per quanto riguarda le armi forgiate da materiale ottenuto da asteroidi e comete, questo è un qualcosa che ricorre in Tolkien.
Questo è un classico, anche in altri. Sì.
Insomma, ci sono tantissimi lavori che ha fatto e ve lo consiglio.
Va bene, ragazzi, allora per questa sera direi che è abbastanza. Ricordiamo ovviamente il canale Telegram che aspettate, eccolo qua, il canale Telegram della chat, eccolo qui. No, questo è il sito di Omar, vabbè, di Fantascientifica, dove ci sono anche i podcast e così via che vengono ripresi, e il canale Telegram è questo qui. Telegram.me Fantascientificas Community, vi aspettiamo. Ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi per questa ora e mezzo, quelli che ci ascolteranno dopo. Ci rivediamo la settimana prossima, appunto, col decommissioning di Fukushima e con Giuliano, con Omar la settimana prossima, e con Giuliano presto, perché questo appunto è il primo di una serie e dovremo più o meno continuarlo. Grazie ancora, buona serata e buon fine settimana. Ciao.
Ciao
a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing board or Miro board?
Drawing board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times. And stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.